File 18, pagina 152. Sono trascorsi 20 minuti ed ecco un altro autocarro in arrivo, ecco un altro gruppo di compagni che si avanza lento su due file, Martinelli, Manzi, Marini. Depongono anch'essi i loro sacchi, i loro involti, gli ultimi legami materiali con la loro casa e con la loro vita, sul ciglio del viale, e a due salgono sull'autocarro. Vediamo un SS che colpisce sulle spalle e sul capo i meno solleciti ad abbassarsi. Il veicolo, prima di mettersi in marcia, subisce alcuni strappi violenti. Le teste oscillano come sotto una raffica di tempesta. Ed ecco, dopo circa mezz'ora, avanzare il terzo gruppo. La scorta degli armati è più numerosa. Sembra che l'ordine sia di accelerare, perché si osservano gesti energici dell'SS e le operazioni si svolgono più rapidamente. Ora su un altro autocarro vengono caricati i bagagli, dunque uno, come se uscisse da un incubo, osserva: no, no, è una partenza normale, vedete, i bagagli li seguono. Gli animi si distendono, i volti assumono un aspetto di minor rigidezza, qualcuno ora sorride, qualcuno ride di un riso quasi convulso. Il sole è già alto quando si ode aprire il lucchetto. Pochi minuti dopo entra Renato Carenini, che butta la sua valigia sulla branda. Ci affolliamo attorno a lui. Tu qui? Non sei dunque partito anche tu? Alle 4:30, risponde. Il maresciallo è venuto nella baracca e mi ha cercato. Io dormivo. Mi ha svegliato e mi ha fatto dire che dovevo restare qui. Carenini è un uomo di poche parole. Alle nostre domande risponde brevemente. Ieri sera, dopo che ci avevano chiusi dentro, è cominciata una discussione animatissima. Alcuni, specialmente dopo l'avvertimento di Fritz, hanno proposto di tentare la fuga. La maggior parte ha espresso parere contrario, opponendosi risolutamente a qualsiasi tentativo di fuga, anche isolato. Questa mattina il maresciallo è entrato e ha chiamato il primo gruppo, poi il secondo, poi il terzo. Io sono rimasto solo in attesa che riaprissero le baracche. Il maresciallo di che umore era? Di ottimo umore. Avendo visto una valigia abbandonata, ne ha fatto cercare il proprietario. Sai se sono stati distribuiti i viveri prima della partenza? Domando. No, viveri non ne sono stati distribuiti. Glieli daranno alla stazione, soggiunge un altro. Penso che ciò non è possibile. Perché portare alla stazione i viveri se potevano essere più comodamente distribuiti al campo? Ma non faccio obiezioni. D'altra parte io stesso mi sforzo di non perdere la speranza che i bagagli abbiano davvero seguito i nostri compagni. L'unica SS presente all'appello questa mattina era il maresciallo Hage. Tutta la masnada era fuori per scortare i 70 alla stazione o per massacrarli. Il volto del maresciallo non ha tradito la minima emozione. Il suo volto era freddo, chiuso, ermetico come sempre. Questa belva sa tutto. Egli era solo e noi centinaia. Perché non l'abbiamo sgozzato? Perché siamo tutti vili? Vili? Poco prima di mezzogiorno ricevo tre notizie. La squadra uscita ieri mattina è ritornata. I bagagli, prima dell'apertura delle baracche, sono stati scaricati in un locale vicino all'infermeria. Due SS sono tornate al campo con le mani fasciate e il tenente Tino con la giubba infangata. Convoco due consiglieri di campo tra i più fidi e decidiamo di interpellare gli ebrei. Mi reco nel loro campo e chiedo dell'avvocato sacerdoti. Mi dichiara di non saper nulla di preciso. Dei 10 ebrei della squadra alcuni restano muti, altri dicono che non possono parlare, altri infine che hanno fatto dei lavori alla stazione, ma non vogliono precisarli. Mi reco all'infermeria, dalla finestra guardo nell'interno della baracca, dove sarebbero stati portati i bagagli, e vedo infatti un mucchio informe, ma sopra vi sono distese delle coperte e non si scorge nessun indizio preciso. Torno alla baracca 18, che è il polso del campo. Vi è diffuso uno straordinario ottimismo. Parlo col capocampo, che mi risponde evasivamente: Fritz non sa nulla più di ieri. All'appello serale alcune SS hanno le dita cariche di anelli e due hanno le mani fasciate. Dopo l'appello ritorno nel campo degli ebrei. Il più loquace mi dice: quando si saprà la storia di questi ultimi due giorni, un orrore. Domando alla signora Valeria Calzavara, addetta al comando, se sulle schede dei 70 è stata fatta la variazione, come dopo la partenza del 21 giugno. Finora nulla, risponde, e gli occhi le si riempiono di lacrime. Mai più si ostinano ancora a non credere. È il 13 luglio. Un giovane straniero interprete presso il comando del campo, di professione saltimbanco, è più agile di una scimmia, uno dei controllati. Viene percosso a sangue, scaraventato fuori della sua baracca con tutta la sua roba e minacciato di morte. Quasi contemporaneamente, nella baracca delle donne, una giovane ventenne, bella, elegantissima, studentessa in medicina, viene percossa a sangue dalle sue compagne, quasi completamente denudata, privata fino alla cute della sua magnifica chioma nera, imbrattata, minacciata di morte. Anche costei è controllata. A Firenze fu una spia delle SS, oggi è l'amante dell'interprete saltimbanco. Le grida di minaccia, di dolore, di terrore richiamano l'attenzione del maresciallo Aghe, che svolge una rapida inchiesta. Risulta che uno dei vicini di Branda del saltimbanco si è accorto che costui stamattina indossava un indumento appartenente a uno dei 70. Chiesta spiegazioni, ha saputo che quello e altri indumenti e oggetti gli erano stati regalati la sera precedente dalla sua amante. Interrogata, costei era stata costretta ad ammettere di averli sottratti ai bagagli di quelli che sono partiti, donde il fulmineo castigo. Il maresciallo capisce. Tutte le cautele sono state inutili. Ora tutto il campo sa che i 70 sono stati trucidati e il maresciallo corre ai ripari. Bisogna che lo sdegno e l'ira, che tra poco invaderanno tutti gli internati e che potrebbero causare una rivolta aperta, abbiano sfogo. Accusa la studentessa come responsabile della fucilazione di molti patrioti, esprime il suo compiacimento per la pronta reazione e il giusto castigo e ordina che venga rinchiusa in una cella della prigione. Ordina inoltre che il suo amante sia anch'egli rinchiuso in una cella fino al giorno della deportazione in Germania. Ormai il vento di tragedia che soffiava sul campo si è mutato in uragano. Tutti ne sono percossi e sconvolti. Mentre conferisco col colonnello Massimo, vedo passare l'abominevole figura di Aghe diretto all'infermeria. Si sa più tardi che si è recato a fare una visita ai malati, dimostrandosi premuroso e gentile con tutti, uomini e donne. Si formano gruppi numerosi di internati che, pur nella visibile angoscia, discutono animatamente e ovunque si odono frasi brevi, taglienti, in cui vibrano il dolore, la concitazione, la decisione. Ci ammazzeranno tutti come cani. Bisogna fare un colpo di forza. Avete visto le SS con i loro anelli? Bisogna tagliarle quelle mani. Anche Tito ha partecipato alla carneficina. Uno osserva: tutti hanno partecipato alla carneficina. Non c'è uomo tedesco non c'è donna tedesca che non vi abbia partecipato, e Hans Hage si affanna qua e là per il campo, ha visitato le cucine, si è interessato del nostro nutrimento, alcune donne arrestate sono state messe in libertà, chiunque può dare libero sfogo al suo sdegno contro il saltimbanco, il quale per sottrarsi alle percosse si è però arrampicato fino ai travicelli della prigione e sta rannicchiato lassù come una scimmia con quei suoi enormi occhi rotondi sbarrati sui minaccianti. I consiglieri di campo sono sollecitati a prendere una decisione. Parlo con estrema cautela a qualcuno che gode la fiducia di Hage. Faccio intendere che tutti gli internati vogliono sapere perché è stata compiuta l'orribile strage. Intanto, con la rapidità del baleno, si propagano i particolari della tragedia. La fossa è stata scavata nel poligono di Carpi. Appena disceso dall'autocarro, il primo gruppo è stato fatto procedere su una riga fino al ciglio della fossa. Lì ciascuno ha dovuto inginocchiarsi con la fronte rivolta verso la buca orrenda e vi è precipitato, ucciso da un colpo di pistola alla nuca. Gli uomini del secondo gruppo si sono ribellati. Vi è stata una colluttazione rapida e violenta. Sembra che due siano riusciti a fuggire, uno certamente, e si fanno già dei nomi. Gli uomini del terzo gruppo sono giunti sul posto ammanettati e hanno subito la medesima atroce sorte dei compagni. Ultimato l'eccidio, i medesimi ebrei che il giorno precedente avevano dovuto scavare la fossa sono stati fatti uscire da una baracca prossima al campo di tiro, ove erano stati rinchiusi fin dalle prime luci dell'alba, e sono stati condotti davanti a quell'enorme groviglio di corpi sui quali le SS avevano già buttato uno strato sottile di calce. Qualcuno respirava ancora. La terra poco a poco li ha sottratti allo sguardo atterrito degli affossatori e le zolle erbose hanno ricoperto l'atroce tumulo. L'esasperazione gonfia il cuore dei più generosi. Gli orrendi particolari vengono ripensati, associandoli alla figura dei compagni più cari, degli amici più diletti, e ciascuno di noi si tormenta così, quasi per un bisogno di partecipare con una sofferenza più acuta alla loro disperata angoscia. Ciascuno di noi se ne rappresenta uno poi un altro. Ecco il mio Barbera, ecco il mio Tirale, ecco il mio Passerini e Manzi e Panceri e Vercesi. Mi rappresento la loro immagine dal momento in cui l'autocarro devia per raggiungere il campo di tiro. Mi figuro ogni loro movimento, ogni loro atteggiamento. Vedo sul loro volto riflettersi dapprima il dubbio, che ancora lotta con i sofismi della ragione, poi l'inquietudine crescente, l'eccitazione prodotta dai primi indizi sicuri, la convinzione che si apre la via tra gli ultimi residui di un'estrema speranza, la certezza davanti all'apparato tragico, la certezza della morte imminente, del tradimento abominevole, della strage bestiale, e via via le immagini si fanno più nitide, le figurazioni più precise. Vedo come se fossi accanto a loro i loro occhi, la loro bocca, le loro mani, le loro ginocchia sul ciglio della sconcia fossa aperta, in questa terra cretacea, rossiccia, fangosa. Li vedo nell'immobilità di chi aspetta il colpo mortale. Odo lo sparo e vedo il corpo rotolare giù, inerte, e fermarsi in un atteggiamento scomposto. Soltanto dopo vedo la figura e i gesti dei carnefici, e il loro volto bestiale, il loro ghigno osceno, e vedo, davanti ai miei occhi, le loro mani inanellate. Coloro che uscirono dal campo non furono però 70. Uno dei designati, il dottor Teresio Livelli di Pavia, è ancora qui, nascosto in una baracca adibita a magazzino. Egli tenta la fuga ogni notte, ma i riflettori che esplorano e frugano ininterrottamente lo inchiodano ogni volta alla tavola del suo supplizio. 20 luglio. Dopo l'appello serale, Hage ci tiene un discorso. Egli dice: «Una parte di voi sarà domani trasferita in un altro campo, dove sarete impiegati a seconda delle vostre capacità. Coloro che saranno chiamati potranno pernottare nelle loro rispettive camerate. Domattina, prima della partenza, saranno distribuiti i viveri necessari per la durata del viaggio. Il capo campo legge un centinaio di nomi, tra i quali è compreso anche il mio. Ai chiamati il maresciallo rivolge un altro breve discorso. Il campo, dove sarete trasferiti, è in fase di organizzazione. Ho scelto voi, che avendo capacità varie, potrete prestare un'opera utile a favore dei compagni che vi seguiranno. Anche il comando del campo di Fossoli si trasferirà prossimamente nel nuovo campo. 21 luglio, mezz'ora dopo la sveglia, noi partenti ci aduniamo davanti alle cucine, ove ci vengono distribuiti i viveri per una giornata. Il maresciallo Koenig è affabile, quasi cerimonioso, e poiché balbetta qualche parola in italiano, ci dà la confortevole notizia che verrà con noi e che nel nuovo campo staremo molto meglio che a Fossoli. Domando dove siamo diretto ed egli cortesemente risponde: al campo di Gries. Pagina 159.